Owning a boat comes with a number of perks, like being able to fling your favorite fishing rod around. And here's another perk. GEICO's boat insurance covers your boat and your belongings. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, there's so much value that you'll want to high-five someone. But not while you're holding your fishing rod. That's a prized possession. So hold on tight with both hands and keep it covered through boat insurance. Get more with GEICO.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci live anche questa domenica mattina, questa volta live per davvero, non registrata in Premiere, ma purtroppo le necessità spesso impediscono di essere presenti in tempo reale. Salutiamo Lorenzo che ci ha già mandato un messaggio e partiamo con l'ottava parte della serie sull'antimateria. Cacciatori di antimateria, in questo caso, ossia quali sono gli strumenti rivelatori, poi sono sinonimi, e gli apparati, tre sinonimi, per rivelare le antiparticelle e capire appunto che si stanno osservando antiparticelle. Nelle puntate, due puntate fa, avevamo visto la scoperta del positrone dell'antiprotone, appunto qui Anderson costruisce il suo apparato per rivelare e scoprire il positrone, postulato da Dirac, anche se non se n'era accorto, lì per lì aveva postulato stati di energia negativa. In realtà, leggendo, poi viene fuori che fu Oppenheimer a suggerirgli che le due parti dell'equazione a quattro stati, due di queste potessero essere ascritte appunto a un positrone. Poi, vabbè, la storia la conosciamo. Insomma, Anderson ha questo oggetto qui, è un magnete, al centro c'è questo magnete, il cui campo magnetico è generato da una fortissima corrente, appunto, che viene dalla corrente di casa. Vedremo gli strumenti nello spazio. Non possono funzionare così, o anche sul pallone sì, ma insomma fino a un certo punto, ne avevamo parlato più volte. Questo è l'articolo sull'elettrone positivo, viene dal basso e si vede perché la traccia qui è più sottile, più grande, non si ferma attraversando questa lastra di piombo, e quindi appunto lui scopre, non è solo questo, ne scopre tanti e scopre il positrone. Nei raggi cosmici, dopodiché però lui scopre l'oggetto, e l'antiprotone l'avevamo visto generato su acceleratore di particelle, in quel caso Segre era il capo dell'esperimento, però per vedere quanti ce ne sono, perché appunto è legato alla questione di quanta materia e quanta antimateria c'è nell'universo, perché l'universo è fatto di materia e non di antimateria, e per vedere se ci sono nuclei di antimateria, per vedere come questa cosa qui vanno contati, va capito quanti sono, vanno misurati, e quindi bisogna sapere esattamente quanti sono nel spazio. Allora, le prime scoperte degli antiprotoni nei raggi cosmici vengono a fine anni 70, contemporaneamente nel 79 Bogomolov, in quella che era l'Unione Sovietica, e Golden, passiamo direttamente, eccolo qua, e Bob Golden, in quella che era ed è gli Stati Uniti d'America, scoprono gli antiprotoni galattici. Come li scoprono? Li scoprono mettendo uno strumento sul pallone, ognuno sul suo ovviamente, e ognuno aveva un magnete, eccolo qua, questo è quello di Bogomolov, un magnete permanente. Adesso vedremo anche gli altri strumenti, ma insomma, salvo un paio di eccezioni, rivelatori, poi se dico rilevatori, pazienza, come causalità e casualità, al core c'era, al nucleo c'è il magnete permanente, perché serve appunto, salvo due eccezioni di cui parleremo tra pochissimo, serve un magnete permanente, corrente, superconduttore, quello che volete, ma magnete serve appunto perché le particelle che vengono dall'alto vengono deflesse in un verso, le antiparticelle nel verso opposto. Bogomolov è stato anche nostro collega, è collega di, in Pamela, dello IOF Institute appunto di San Pietroburgo. Tra l'altro è una storia pazzesca, perché lui da bambino è veterano dell'assedio di San Pietroburgo, ossia lui e la famiglia erano circondati dai tedeschi nei 2 anni spicci che appunto hanno circondato la città, e lui racconta solo perché il padre, stando nell'esercito, riuscì a trovargli una minima quantità di cibo. Lo strumento appunto ha un core di questo magnete permanente, ha degli scintillatori, ossia degli oggetti che emettono luce e che danno un segnale elettrico quando vengono attraversate dalle particelle, più delle spark chamber, delle camere che danno una scintilla quando vengono attraversate e servono per determinare la traiettoria delle particelle, sia sopra che sotto, perché di nuovo tu vuoi sapere che sì, è stato deflesso, perché vedete qui non c'è nessun rivelatore. Pamela ce l'ha, AMS ce l'ha, ma qui non c'è nessun rivelatore. Lui dice: guarda, se io entro così e ti vedo che esco cosà, vuol dire che ho girato per così e non per cosà. E quindi viceversa, se questo qui viene ma esce nella stessa grosso modo direzione, è una particella e non un'antiparticella. La cosa essenziale, tutte essenziali, ma un'altra cosa essenziale sono i Cherenkov. Cioè il rivelatore Cherenkov è un rivelatore che se le veloci della luce nel mezzo, ad esempio 1,33, quindi 200.000 km al secondo nell'aria, scusate, nell'acqua, nell'aria un po' di meno, insomma, se sono più veloci della luce nel mezzo, emettono luce e quindi danno un segnale anche lui, anche in quel caso elettronico, e questo vale per i positroni e gli elettroni, ossia questo oggetto qui e questo sotto ti dice se c'è un segnale che abbiamo a che fare con un leptone, quindi con un elettrone e un positrone, un oggetto leggero che, data la velocità che io misuro con so che deve essere per forza leggero, perché a pari velocità, se fosse un protone, sarebbe pesante e non emetterebbe luce. Questi sono gli elementi essenziali del rivelatore. Lui pubblica l'articolo, o meglio il proceeding, nella conferenza dell'ICRC nel 1979 a Kyoto. Notate gli anni, quindi qui stiamo parlando di guerra fredda, stiamo parlando in un contesto in cui comunque si poteva presentare, e probabilmente perché era Kyoto, ecco, non lo so, però si potevano presentare questi lavori scritti e battuti a macchina, perché quello passava al convento, fotocopiati e presentati fisicamente negli atti del congresso, ovviamente, che erano cartacei. Ora non si fa più, anche per l'ICRC sono tutti online. Vale la pena guardare anche l'intorno del manoscritto, e poi andiamo al manoscritto. Questo qui è la sigla che identifica l'atto del congresso, ed è scaricata appunto dal NASA Astrophysics Data System, in cui trovate un sacco di roba, di articoli o liberamente disponibili o il link all'articolo che uno può scaricare. Spesso quello è protetto da paywall, però spesso ci sono anche i proceeding. Stampato appunto, battuto a macchina. Oggi sarebbe per Origin of Galactic Cosmic Rays, l'ICRC era ed è divisa in vari, l'ICRC sarebbe International Cosmic Ray Conference, è la conferenza in cui più o meno tutti noi andiamo ogni 2 anni per aggiornarci sulle della ricerca dei raggi cosmici e presentare i risultati e pianificare nuove attività. Oggi sarebbe quindi galattici, perché lui va a misurare i raggi cosmici galattici. Lui dice che ha fatto questi esperimenti, i risultati dell'investigazione sul pallone fatte con uno spettrometro magnetico, questo appunto è il punto essenziale, a latitudini, anche questo è importante per il taglio geomagnetico, dal 72 al 77 sono presentate. Noi, dato anche il taglio geomagnetico, ossia l'energia minima delle particelle, le troviamo antiprotone tra 2 e 5 gigaelettronvolt, ossia l'antiprotone di suo, come il protone, ha un JeV, 981 MeV di energia, un JeV, quindi ne ha altri 2,5 in energia cinetica. Calcola il flusso e fa questo qui, e questo qui è il punto che lui mette, cioè lui mette un unico punto, appunto questa è l'energia in JeV, quindi tra 2,5, l'ampiezza del punto non è un errore, ma è il pallo energetico in cui lui va a rivelare le particelle, e l'errore in verticale è quello statistico. Notate che la barra di errore qui è più piccola e qui è più grande, perché sta usando la scala logaritmica, e quindi un errore che è simmetrico più o meno 5 in realtà sembra schiacciato da una parte rispetto all'altra. Tutte le altre misure sono a per limite, cioè limiti superiori, ossia di questo qui a Parao nel 68 dice: io ho fatto la misura e non ho trovato niente. Golden nel 78 l'anno prima fatto la misura, non ho trovato niente, e poi c'erano tutti i conti dell'epoca. Geiss era uno di quelli dei storici, purtroppo è morto di recente, che ha fatto tutti i conti per la propagazione di antiprotoni. Di nuovo, l'interesse era capire quanti sono gli antiprotoni nei raggi cosmici galattici. A lui viene, dove sta? Eccolo qua, 6 per 10 alla meno 4, 6 più o meno 4, però, quindi da 2 a 10, non è tanto lontano dal numero esatto, quindi ci ha azzeccato, ha fatto un'ottima, ha calcolato tutto il suo fondo, la parte da sottrarre, perché c'è anche l'atmosfera residua, e alla fine ha fatto questa misura qua. Questo qui è un plot in cui mostra la deflessione, ossia da che parte curva la particella, se da una parte o dall'altra. La deflessione quindi è misurata in GeV su C, perché è l'impulso, ma non è importante. Qui sono le particelle positive, più basso è il numero, più bassa è l'energia. Quindi qui avete tutti i protoni, notate come i grafici erano fatti anche lì a mano. Questa barra, questo qui vuol dire che c'è un picco così alto che non si potrebbe vedere altrimenti. Quindi questi sono gli eventi, sono 10 alla 4, quindi ogni 10.000 protoni io mi ritrovo un antiprotone se mi va bene. Vedete, Z è la carica più 1 positiva, dopodiché lui dice, guarda, oltre a questa energia qua sono contaminato dai muoni, cioè fratelli pesanti degli elettroni che interagiscono nell'atmosfera, questi grammi, questa minima quantità di atmosfera di cui bisogna tener conto, quindi qua mi fermo, lascio perdere. A Z meno 1 cariche negative, cioè tutto quello che è negativo, appunto sopra una certa energia o soglia ho i muoni negativi e anche questi li butto. Qui ho questi pochissimi eventi, mi pare due eventi. We believe two events registered in the flight on September 2021 del 74. Quindi l'anno prossimo bisognerebbe ricordarlo soprattutto al grandissimo Bogomolov, che sono 50 anni dalla sua scoperta, o meglio dalla misura, poi appunto ci ha messo 5 anni a fare analisi e così via, gli viene appunto questo numero qua. P barra, la barra sopra il numero vuol dire antiprotone, il rapporto antiprotone-protone in questo intervallo energetico qua è da 6 a 4 per 10 alla meno 4, quindi uno su ogni 10. In parallelo appunto Golden lo fa negli anni, fine anni nel 79, con un magnete superconduttore che poi rappresenterà il nucleo di tutti i voli su pallone con cui noi cominciamo a fare i voli con lui. Bob Gold è un'altra persona incredibile, era astronauta di riserva delle missioni Apollo, quindi non volò, però fece tutto l'addestramento eccetera eccetera, però appunto purtroppo non fu selezionato tra l'equipaggio primario e non ebbe l'occasione di volare come secondario. Morì purtroppo giovane, poco più di 50 anni, di tumore, volava con i Cessna, è una persona molto 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 interessante. Io lo conobbi appunto quando cominciai a fare la tesi nel 92, e appunto si stava facendo il volo che poi sarebbe stato TS-93. Questo è il suo rivelatore, anche qui c'è uno spettrometro magnetico che dovrebbe essere qui intorno, qui c'è il calorimetro, anche qua quello che lui misura è un in parallelo, vedete questo qui, credo che questa sia successiva questa slide, ma comunque sia sì, perché poi c'è il punto di Buffington dell'81. Questa è la misura di Bogomolov che abbiamo visto prima, questa è la sua misura a energia leggermente più elevata, anche qui questo è l'intervallo energetico, questo è l'errore statistico, quindi lui avrà avuto più eventi e quindi l'errore statistico è più piccolo. E di nuovo dice, ma più o meno siamo sul rapporto della produzione secondaria, poco più in alto, è interessante che sono più poco. Nell'81 arriva il punto di Buffington che creerà, sbagliato, spoiler, non è così alto, che però creerà molto molto scompiglio. Ciao Rosa, grazie anche a te di essere qui con noi, e andiamo appunto al punto di Buffington. Allora questo, lo spoiler è che con ogni probabilità, con 99%, la misura era errata perché contaminata dai protoni. Non c'è niente di male, va benissimo, tra l'altro nel contesto in cui uno fa la misura, la riscrive e fa il meglio possibile, e creò parecchio scompiglio, appunto poi determinò anche le ricerche successive, che però non per questo avevano meno validità, perché appunto si trattava di andare a studiare un intervallo energetico vedete, dove la produzione secondaria è molto bassa. Questi qui sono 10 GeV, è grosso modo al picco della produzione cinematica. Vi ricordate, l'avevamo visto anche nella puntata dell'acceleratore di Segret, serve una certa energia per produrre antiprotoni, perché devi produrre comunque un protone e un antiprotone, quindi questo del raggio cosmico, il protone primario che ha alta energia, che va a sbattere su un protone del mezzo interstellare fermo e tranquillo, ti dà l'antiprotone più qualunque altra cosa, ma in generale almeno un protone, e comunque dovete conservare la carica. Bassa energia, non dovrebbe esserci nulla, e quindi vi ritrovate questo punto qui, che è almeno 100 volte più in alto, e quindi sorpresa, stupore, raccapriccio, no, anzi. Che qui lui dice, guardate, nell'81 abbiamo fatto volare uno strumento su pallone, non aveva il magnete, questo è il punto essenziale. Loro non avevano il magnete, lo volevano selezionare gli antiprotoni dalla stella di annichilazione, dal fatto che appunto, essendo una antiparticella, quella si annichilava e si distruggeva. Il flusso andava tra 130 e 320 MeV, quindi vabbè, questi sono i nuclei, abbiamo fatto tutti i conti, eccetera, eccetera, abbiamo trovato 14 antiprotoni. Appunto è un numero enorme, perché appunto, dato un volo su pallone che qui non c'è scritto, ma durerà qualche ora, qualche giorno al massimo, almeno all'epoca, adesso si fa di meglio, salvo i nostri palloni di Euso che la NASA ce li dà bucati. Comunque sia, il flusso appunto è 1,5 per 10 alla meno 4 nel MeV al top dell'atmosfera, eccetera, eccetera. Il rapporto è 2,2 per 10 alla meno 4, a questo punto qui, vedete, qui è 6, qui è 2, però appunto è leggermente più basso, ma in un intervallo energetico dove non ci si aspettava assolutamente nulla. Come erano tutti messi in contenitori in questo caso era un contenitore pressurizzato con un guscio di alluminio, anche qui gli scintillatori per avere l'entrata del segnale d'entrata, le spark chamber, queste camere che danno scintille, quattro di queste qui appunto per vedere la traiettoria, un altro scintillatore sotto per misurare il tempo di volo, la struttura dell'oggetto con tante per vedere la stella di annichilazione. Questo qui, vedete, grosso modo è un metro, un oggetto abbastanza grosso, vola sul pallone, e vale la pena anche soffermarsi un attimo sul circuito di elettronica. Parliamo dell'81, quindi non c'era neanche il Commodore, neanche, ecco, non c'era lo ZX81 al massimo, quindi non si potevano far volare calcolatori, sistemi di analisi, eccetera, eccetera, che già diventavano disponibili i primi anni 90, neanche nei voli di Bogomolov e Golden. Quindi com'era fatto? C'era una serie di segnali elettronici analogici, S1 sarebbe lo scintillatore, questo qui, quello che sia il Cherenkov, il rilevatore Cherenkov, perché in questo caso il Cherenkov viene usato come veto, cioè non ci deve essere segnale, perché se mi ha dato segnale vuol dire che è un leptone e non lo voglio. Eccoli qui, il Cherenkov 1, 2 e 3, eccolo qua, infatti, vedete, veto. Gli scintillatori, uno di questi è anche lui in veto, cioè mi vota negativo, e poi le spark chamber vengono lette. Quando si verifica tutta una serie di condizioni, ossia c'è il segnale degli scintillatori S1, 2, 3 e 4, per qualche motivo non nell'S2, probabilmente perché sommate in maniera differente, non deve avere il segnale nel Cherenkov, vanno in quella che si chiama una coincidenza. In realtà lui ha due coincidenze di scintillatore per controllare i numeri e quanto sta leggendo. Questa coincidenza, ossia se si verificano queste tre condizioni, allora è un ottimo candidato di evento. Mando il segnale sia per leggere le spark chamber che fare le foto. Da qualche parte diceva che la macchina fotografica in grado di fisicamente di fare le foto aveva 35.000 frame, quindi potevi prendere al massimo 35.000 eventi. E poi c'era uno oscilloscopio analogico che però poteva avere segnale elettronico. Vedete qua, in qualche maniera tende a riprendere un po' il segnale del pennello elettronico di uno scintillatore, di un tubo catodico, e quindi quando si verificano tutte queste condizioni leggevo tutto e salvavo tutto a bordo. Se non recuperavo il pallone perdevo tutto. Lui l'ha recuperato e ha fatto la sua missione. Ecco qui un evento che lui diceva essere, e loro in realtà sono tre autori, candidato di antiprotone, ossia mi lascia il segnale nelle spark chamber, e questo è il segnale misurato dalle dalle spark chamber, dalle camere a scintillazione. L'antiprotone entra, se fosse un leptone mi darebbe il Cherenkov e non me lo dà, si annichila e mi dà una stella con vari pioni. Vedete, lui li chiama pai più pai meno perché non sa il segno della carica, perché può solo vedere la traccia e il range, e quindi questi qui si fermano e lui vede la misura e dice vabbè, per essere stata una stellina deve essere stata un antiprotone. La sezione d'urto dei protoni, so che non mi danno queste serie di annichilazione, li conto, ne trovo 14 e faccio la mia misura molto più in alto di tutto il resto. Eccola qua, vedete, lui dice io c'ho 163 eventi, questo è un campione, deve essere una traccia penetrante. Lo faccio vedere perché anche se poi il risultato appunto è in qualche maniera esagerato o sbagliato, la metodologia è sempre la stessa e vale la pena comunque andare a seguirla, perché poi lo vedremo anche per gli altri apparati, la logica è sempre campione rozzo, devo andare a filtrare, a setacciare, a pulire il mio campione, ti richiedo ad esempio una topologia legata alla stella di annichilazione, metto un taglio sulla temporizzazione, quindi passo dal primo taglio da 163 a 64, metto un secondo taglio e arrivo alla fine ai miei 17, in realtà poi ne dice 14 perché credo che 2 li computasse come produzione secondaria nel poco strato di atmosfera che è superiore. Vengono vari altri voli sul pallone, noi cominciamo nell'89-91, o meglio il gruppo, io nell'89 stavo ancora al liceo, i primissimi voli appunto in collaborazione con Bob Golden del New Mexico State University risalgono all'89 con un magnete superconduttore, quindi in realtà tu carichi l'aereo, raffreddi tutto, fai circolare questa corrente e finché quello mantiene la superconduttività hai un ottimo magnete per selezionare le particelle. Io appunto ho cominciato a tempi di TS-90 e abbiamo fatto dopo quattro voli, in realtà questo però è andato male, è caduto, TS-93, 94 e 98, se non ricordo male, questo lo sa bene Marco Ricci che se l'è fatti tutti, questo qui aveva... non è stato sganciato correttamente dalla gru, vedete questo qui credo fosse Capris 94, questo è TS-93, c'è sempre il pallone piccolo che poi si gonfia lanciato nell'alto e la gru che lo sostiene, poi viene sganciato il pelo. Francesco chiede se gli antiprotoni non danno Cherenkov perché sono più lenti, sì, cioè a parità di velocità della particella che io misuro col tempo di volo o anche dal range, a parità di velocità l'antiprotone essendo più massiva a quella velocità è molto più lento e quindi non mi dà segnale Cherenkov perché non è sopra la velocità della luce nel mezzo. L'elettrone invece sì, va sempre alla velocità della luce, sempre a C, cioè 300.000 km al secondo, io ci metto un mezzo più denso, mi emette luce, se è l'acqua mi emette luce blu, anche roba all'ordine del MEV. Nei Cherenkov di solito si fa un Cherenkov o in aria o in un materiale aerogel in cui io seleziono proprio il materiale in maniera da determinare la mia soglia sopra la quale voglio rigettare o prendere elettroni positivi. L'altra cosa da dire su questi voli su pallone è che alcuni erano da Fort Sumner nel Nuovo Messico, il The Kid, anche loro stavano alla Scruces, che era proprio il giro dove Billy the Kid andava a depredare, e altri sono invece da Lynn Lake, se non ricordo male quello del 94, appunto andrebbe chiesto a Marco, dove il cutoff geomagnetico è più basso perché sei più vicino ai poli geomagnetici. Anche qua la struttura è sempre la stessa, dipende dal contesto, in questo caso c'era un ring imaging Cherenkov, quindi di nuovo un Cherenkov però ad anello, ossia la particella quando attraversa, se è un elettrone o un positrone, non solo mi emette un segnale, ma emette proprio un cono di luce, e questo cono di luce viene letto e viene visto in questi cerchi nel mio rivelatore, e quindi riesco dalla grandezza del cerchio, perché il cono di luce è tanto più stretto, tanto più veloce la particella, a determinare l'energia dell'elettrone positrone. Se poi non c'è segnale, è un protone, un antiprotone, ma io questo te lo dico sia dalla curvatura della particella, appunto nel magnete superconduttore, essere precisi è questo qui, che mi crea un campo magnetico nel mio sistema di tracciamento, e la deflezione mi dice se la carica è positiva o negativa, e poi nel calorimetro vedo se appunto se è un leptone o se è un adrone, ossia se è un elettrone positrone o se è un protone antiprotone. Quindi qui si misura appunto il Z, la carica, anche i nuclei, si poteva fare la discriminazione elettroni-adroni, il segno e la velocità. Beta sarebbe la velocità della particella. E questi sono alcuni segnali del Ring Imaging Cherkov, lo vedete questo anellino qua, è l'anello in questo caso di un leptone, in questo caso dell'antiprotone, la diascalia non è correttissima, questo qui è l'antiprotone, perché appunto mi dà il segnale solo all'attraversamento, alla ionizzazione, ma non mi dà un segnale appunto di luce Cherenkov. Poi lo traccio nel mio sistema di tracciamento e vedo la linea di interazione. E questo qui appunto sono state fatte le prime misure, ecco qua, questi invece sono gli sciami di posizione, molto più grande, e anche lo sciame è uno sciame elettromagnetico. Ci sono vari video anche su questo, sugli sciami adronici ed elettromagnetici. In generale il positrone o l'elettrone dà una cascata elettromagnetica, dà un gamma, poi un gamma mi dà elettrone positrone e così via, producono uno sciame con tantissime particelle e il numero è proporzionale all'energia, e quindi riesco a determinare l'energia non solo dalla deflessione del campo magnetico, perché appunto in realtà quello misura particella, col tempo di volo misuro il beta, cioè la velocità, e con questo misuro l'energia. È importante che siano misure indipendenti, perché queste appunto mi aiutano a tenere sotto controllo la sistematica e la contaminazione delle altre particelle, cosa che appunto nel caso di Buffington purtroppo non avvenne. E questo mi permette di selezionare sotto insieme pulitissimi di campioni di particelle per capire come si comportano anche gli altri rivelatori. Ma operava più o meno negli stessi anni, loro andavano dall'Antartico, quindi una serie di voli bellissimi in Antartide. E perché in Antartide? Perché lì il circolo dei venti circumpolare permetteva di fare voli molto lunghi, anche di decine di giorni, dovrebbero essere battuti solo dai voli dei super pressure balloon, appunto, che però vanno, a noi ci hanno sempre detto male, altri voli sono andati meglio anche come super beat. Comunque sia, perché lì lo lanci, non hai problemi di luce o buio, lanci ovviamente l'estate locale, quindi è sempre luminoso. E l'idea geniale di Yamamoto, che era comunque del Keck, di Tsukuba, che era ed è un grandissimo fisico, ma soprattutto si occupava dei magneti di LHC, lui raccontava che dice sì, questo lo faccio, ma quasi come divertissement, come hobby, e appunto costruiva questi rivelatori in cui però il campo magnetico orizzontale. Se vedete anche questi periodi qui, forse meglio la foto, sono più o meno a struttura verticale, ognuno è diverso del volo sul pallone, sono a struttura verticale perché in qualche maniera il campo magnetico sta in una certa regione bassa. Invece no, lui il campo magnetico lo mette orizzontale per avere un campo di vista il più ampio possibile. È chiaro che il magnete è superconduttore, il generatore di magnete superconduttore sta da un lato, mi pare che ci sia, eccolo qua, questo qui è il criostato che tiene fermo tutto, che tiene freddo il magnete superconduttore, c'è la bobina di campo, cioè la bobina con la corrente che va e quindi non si esaurisce perché è superconduttiva, e questo qui è lo schema del campo magnetico. Vedete un grosso magnetone, un grosso dipolo. La cosa essenziale anche qui è avere la parte centrale col campo magnetico più uniforme possibile. Poi c'è modo di misurarlo, si misurano, però appunto più è uniforme, meno ti impazzisci con la traiettoria delle particelle. Non è importante, si deve richiudere tutto, e l'abbiamo visto nelle puntate sul campo magnetico, si deve richiudere tutto perché altrimenti insomma non è un campo magnetico, non ci sono sorgenti e monopoli. Quindi c'è un tempo di volo qui sopra, misura appunto la velocità delle particelle, c'è una drift chamber, c'è un oggetto che misura la traiettoria della particella, e poi nel sistema pressurizzato c'è il campo magnetico e un altro sistema di rivelazione. Anche qua loro appunto in Antartide, perché lo fanno così grande e perché possono farlo grande? Perché volevano andare a capire il punto di Buffington, cioè volevano capire se effettivamente questo oggetto qua, dove sta, maledetto, l'ho passato, scusate, questo punto qui era vero o no, ossia se questa misura che lui ha fatto a bassissimo cutoff era vera o no. Allora dov'è che vai? Vai in Antartide perché il cutoff è molto basso e quindi hai tutte le particelle di bassa energia perché il campo geomagnetico, l'energia che tu misuri, vuoi misurare è bassa, quindi non ti serve troppo braccio di campo magnetico, va bene anche un oggetto più compatto, facendolo compatto lo puoi fare lungo, facendolo lungo è un fattore geometrico, cioè, ossia un oggetto molto grande che può misurare un sacco di particelle. Ed ecco qui come si comporta lo strumento. hanno fatto tantissimi voli, poi recuperavano spesso il pallone l'anno dopo, sono sepolto dalla neve, ma insomma 25 ore, un poco più di una giornata. Di nuovo, sull'asse delle X c'è la rigidità in gigavolt, quindi, perché appunto è come i GeV, immaginate come i GeV, ma in realtà è perché misurate l'impulso, cioè M per V, l'abbiamo detto nella puntata sul fatto che la forza è variazione di impulso, non è M per A, misurate l'impulso, ma insomma vedetelo come energia, positivo e negativo, questo è il volo del 99, questo è il volo del 2000, ormai pure qua ci avviciniamo ai 25 anni da questi voli qua. Se è positivo abbiamo protoni, questa qui è l'1 su beta, cioè l'inverso della velocità. Quindi qui quando avete, vabbè, 1 su 1, beta vuol dire beta uguale a 1 vuol dire C. Quindi questi sono tutti gli oggetti relativistici che si muovono alla velocità della luce, poi via via che andate su sono più lenti. 2 vuol dire un mezzo, vuol dire metà della velocità della luce, vuol dire 150.000 km al secondo. 1 e 3, grosso modo, sono 200.000 km al secondo. Quindi al tempo di volo misurate la velocità e misurate la rigidità. Nella deflessione delle particelle positive misurate i protoni, che hanno si calcola, è proprio cinematica, è molto semplice, che hanno una curva ben definita, perché data la massa di un oggetto che pesa 1, la sua rigidità di un oggetto che ha carica 1 e pesa 1 in funzione della velocità è questa struttura qua. Se ci mettete il deuterio che pesa 2 ma è carico 1, a parità di tutto la rigidità sarà la metà, perché pesa il doppio e quindi nel campo magnetico viene deflesso la metà, e quindi la rigidità, che è l'inverso della deflessione, abbiate pazienza, è il doppio perché pesa di meno e quindi lui è più rigido. Il campo magnetico non te temo, infatti a 3 volte c'è il trizio, campo magnetico non te temo ancora di meno, perché è un protone e 2 neutroni e quindi anche qui c'ha la deflessione che è 1/3. Notate anche che tra questo volo e questo volo hanno migliorato anche gli strumenti, perché le bande delle particelle sono leggermente più strette e un po' più pulite, si vede soprattutto sul trino. Quello che è interessante poi è andare dall'altra parte e vedere le particelle negative, e quindi questi qui sono i suoi candidati di antiprotoni. Notate che sono un sacco di antiprotoni, perché è un oggetto fisicamente molto grande, cioè in un giorno di tempo vivo misura 668 e 558 antiprotoni, più o meno lo stesso numero se fate il rapporto. Notate anche che la maggior parte delle particelle sono ad alta energia, quelle che poi interessano maggiormente sono queste qui a bassa energia, sono quelle legate al punto di Buffington. In realtà il punto di Buffington non è che fosse interessante solo in quanto tale, ma perché da quelle energie basse potevano esserci antiprotoni emessi nella evaporazione di buchi neri primordiali. Vi ricordate, l'abbiamo visto nella serie sui buchi neri di quest'estate, il buco nero secondo Hawking dovrebbe evaporare, e quindi evaporando puoi mettere sia particelle che antiparticelle, perché appunto una viene emessa e l'altra ricade nell'orizzonte degli eventi e la massa diminuisce. Se sono lisci, questi evaporano e quelli evaporati, ma quelli intermedi potrebbero essere anche qui e di nuovo fare materia oscura, perché poi l'obiettivo di questi antiprotoni è capire se possono essere dovuti all'annichilazione di materia oscura in questa energia qua o all'evaporazione appunto di buchi neri primordiali, che potrebbero anche stare ancora con noi nel caso si trattasse di buchi neri tipo fuzzball, ossia legati alla struttura di stringhe. Non è così, spoiler, non è così, ma insomma lo studio era di misurare questo spettro qui, e appunto si vedrà che il flusso è abbastanza piccolo e concorde con la produzione di antiparticelle di antiparticelle secondarie nell'atmosfera. Poi negli anni 2000 ci si è spostati con Pamela, con rivelatori a lungo termine che volano nello spazio. Abbiamo avuto Pamela, nostro, costruito da noi dal 2006, ha volato dal 2006 al 2016, AMS lanciato se non sbaglio nel 2011 e ancora sulla stazione spaziale. Ha fatto anche un volo di prova nel 98, se non ricordo male, perché i tempi di esposizione dovevano essere necessariamente più lunghi per capire particelle, antiparticelle, flussi e antiflussi. Pamela è questo oggetto che si trova nel contenitore pressurizzato nel satellite russo Resurso 01, che era l'adattamento di satelliti spia al commerciale, e quindi l'abbiamo sviluppato nei primi anni 2000, però direi che qui siamo già Pamela, vorrei farlo perché è stata la cosa più grande che abbiamo fatto, farlo con un po' più di dettaglio, e quindi eventualmente lo facciamo, se tutto va secondo i piani, martedì. C'è da dire, saltando in avanti, eccolo qua, questo è Pamela, il modello di volo che viene integrato a Baikonur. C'è da dire che l'apparato, questo strumento qui, c'è il modello ingegneristico a Tor Vergata nei nostri laboratori, ancora lo teniamo come una specie di museo, se volete una specie di tempio, e se venite il 25 alla Prospettiva dello Spazio, che appunto è sulla cosmologia e Tolkien, cercate Prospettiva dello Spazio online e potremo anche vedere i laboratori e vedere anche Pamela modello ingegneristico. Però per oggi conviene fermarci qui. Buona domenica a tutti quelli che ci hanno seguito, saluto anche David e alla prossima, ciao.
You're out in the mind of the road. Shoot your mouth if you know you're home. And don't forget to pick up what you sow. Toss your trash to the garbage around you.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. We'll be right back. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Taxes was taxing. Now taxes is relaxing when you file for free.
I can file for free. TurboTax Free Edition. Roughly 37% of filers qualify. Simple form 1040 returns only. See if you qualify at TurboTax.com/free. I can file for free.
Now this is taxes. File for free with TurboTax Free Edition and get your maximum refund. No schedules except for earned income tax credit, child tax credit, and student loan interest. See if you qualify at TurboTax.com/free.